andiamo a casa prima, dai. Ma la Michela, no, un applauso alla Michela per questa. Bellissimo. Bellissimo, ha detto, no, non andiamo a casa prima, stiamo 5 minuti in più, bellissimo, grandioso. Quindi abbiamo detto che ci sono alcuni leader che fondamentalmente guide spirituali che possono aver o possono abusare delle persone. Dobbiamo ovviamente fare quello che abbiamo detto. Ora qualcuno mi chiede, ed era appunto anche la situazione di quello che avremmo trattato appena adesso, ma questo può succedere anche, cioè, e vale questo concetto anche all'interno di una struttura lavorativa? In tutte le aree. Perché onore chiama onore, rispetto chiama rispetto. Se io rispetto qualcuno, non ho capito perché devo subire o ricevere una moneta diversa. Possono esserci dei titolari, dei datori di lavoro, diciamo così, che per abitudine, per forma mentis, loro sono abituati a comandare e magari a dirti delle cose sbagliate. E può succedere. Cosa fai? Subisci perché è il titolare? Non penso proprio. Ma non perché vuoi alzare la cresta e dire oh, devi... è soltanto perché il rispetto è il rispetto. Quindi io ricordo benissimo, è successo a me quando io stavo facendo la scuola biblica, lavoravo in un ristorante nello stesso qual tempo per mantenere la famiglia e c'era un capo chef che era una bravissima persona, un giorno non venne e lo sostituirono con un altro arrogantissimo, parolacce di ogni tipo, chiamava tutti di tutti i nomignoli possibili e immaginabili, finché una sera si rivolse a me, io non davo soltanto quello che dovevo fare, non è che stavo, non avevo comunione, se possiamo dire, o connessione con lui, però una sera io ero voltato di spalle e mi disse una parola, dice scemo, io siccome pensavo che era sempre il pizzaiolo che lo faceva sta roba qua, non ho neanche dato, allora lui alzò la voce e io mi girai e dice e mi dà un ordine. Io mi sono avvicinato e gli ho detto ascoltami bene, te lo dico adesso, non te lo dirò mai più per la vita, non ti permettere in assoluto mai più al mondo di rapportarti così con me, mai, non lo fare mai più, numero uno. Semplicemente perché io ti porto rispetto, esigo rispetto. Non c'è negoziazione. Ma io scherzavo, a me non interessa. In queste cose bisogna essere molto seri. Nessuno deve prevaricare su qualcun altro. Non mi interessano come le persone scherzano, non mi interessano... quello che mi interessa è che io ti porto rispetto, esigo rispetto. Non per favore nel caso se tu me lo dà. Non mi interessa né che sei il titolare né chi sei chiunque. Io ho la necessità di essere rispettato tanto quanto tu hai il diritto di essere rispettato, o viceversa. È molto importante questo. So che sono situazioni che possono succedere, però le vogliamo gestire nel modo più corretto possibile, senza arrabbiarci, senza giudicare, senza... Sapete cosa è successo? Da quel momento non gli ho detto devi dirmi a me così, cos'ha. A tutti gli altri continuava a chiamarli con i loro nomi possibili e immaginabili, a me per favore, gentilmente, per cortesia, scusa se ti dispiace, che? A posto. A posto. Sì. Però io non ho mai fatto del male a nessuno. No, ma anche lui non scherzava. Però ecco, credo che quando siamo chiari nella nostra dichiarazione di rispetto reciproco, le persone ci tratteranno come è giusto che ci trattino. C'è un versetto nella scrittura che adesso non stiamo lì a prendere, ma giusto per... dice che come pensi di essere nel tuo cuore, così sei. E un'altra versione dice, e così gli altri ti tratteranno di conseguenza. Se tu pensi di te stesso che sei una persona insicura, che non sai questo, che non sei incapace, che sei timido, che gli altri ti tratteranno così, chissà perché le persone mi trattano così, perché tu fai trasparire quello. Così come se una persona è arrogante, eccetera, troverà sempre persone arroganti intorno e viceversa, e continuazione in continuo così. Quindi dobbiamo sempre chiarire la forma di rispetto, perché è parte di un'obbedienza. Io sono obbediente con te, non voglio disobbedienza. Molto semplicemente. Non sono una persona che vuole problemi, ma non vuole creare problemi, ma neppure li vuole. È molto chiaro. Va bene. In altre parole, l'obbedienza in primis ha, continuiamo a dire la stessa parola, ha a che fare col nostro personale beneficio. Quindi, l'obbedienza, cari, i due slogan che abbiamo citati li citeremo insieme ancora. Dite con me, l'obbedienza non fa del bene. No, non fa del bene. L'obbedienza non fa del bene. Stiamo facendo l'obbedienza. Obbedite, cari, insomma. L'obbedienza non fa del bene, mi fa del bene. È uno slogan che dobbiamo mettere su ogni parte della nostra... sul frigo. Sul frigo, non te lo dimentichi. E ancora, l'obbedienza non ci fa stare bene, ma ci fa del bene. Iniziamo e concludiamo questa sera, perché poi domani sera ci sarà mia moglie con il Ministero dei Servizi, degli Aiuti, che è molto bello. E poi noi ci vediamo, per quanto riguarda lo studio, al mese di novembre e concludiamo questo soggetto. Però vorrei iniziare anche con l'altra parte dell'obbedienza, che è la disobbedienza. E fino ad ora abbiamo ovviamente usato la locuzione obbedienza, sottomissione e quant'altro. Ma adesso vogliamo anche vedere, abbiamo parlato di diversi aspetti, vogliamo vedere quali sono alcuni aspetti della disobbedienza. Noi dovremmo veramente fare un'inversione di marcia e cercare di capire anche la parte posteriore delle cose, sempre. Non vogliamo mai vedere dalla parte frontale, sempre c'è un altro rovescio della medaglia. Quindi l'obbedienza, le abbiamo viste diverse cose, ne continueremo a parlare, ma vedremo cosa... quando si è implicati, cosa implica la disobbedienza quando si è coinvolti nella disobbedienza. Come vi è una obbedienza, c'è la sua parte derivante che è la disobbedienza. Disobbedienza è il sinonimo di chi se ne frega, faccio come voglio. È così, funziona così adesso, no? Non so adesso i termini giovanili come sono, ma funziona così, faccio come mi pare, chi se ne frega, io mi va di fare così, faccio così. Le persone di tutto il mondo corrono ad una via e ad un'altra. La prima via è che corrono verso la via del piacere e fuggono verso la via del dolore. Ma il punto cruciale è che né uno né l'altro farà del bene a noi, perché non si cresce fuggendo dalle cose e non si cresce soltanto cercando le cose migliori. Questo lo possiamo vedere quando siamo stati allevati dai nostri genitori. A nessuno di noi piacevano le verdure, almeno grosso modo, all'incirca. Ai bambini devi farli mangiare le verdure in mille modi. La gioia dobbiamo ancora lavorarci. Quindi tutti i genitori tribulano con far mangiare la verdura ai bambini, quindi devono fare tutte dei pastrugni per far sì che le mangino in un modo o nell'altro. Perché tutti quanti noi, ovviamente, se avessimo potuto, saremmo andati avanti, anche se ai nostri tempi non esisteva, a McDonald's, patatine, hamburger e Coca-Cola. Perché è bello, perché è buono. Quindi tutti i cibi che ci fanno del bene non è che ci piacciono tantissimo, anzi, a dire la verità, no. Ma tutti i cibi che ci fanno del male, ovviamente, noi dobbiamo essere attenti, perché ci sono questo divario, questa situazione un po' particolare. Come in ogni situazione, la verità sta sempre in mezzo. Perché fuggire da una cosa o incontrarne sempre un'altra è sbagliato. Se io fuggo dalle verdure e voglio McDonald's, io mi ammalerò. È inevitabile. Mentre cerco il piacere, trovo il dolore. Mentre fuggo dal dolore, trovo la sofferenza. Non è. La verità sta sempre in mezzo. Tutto deve essere equilibrato. La mancanza di obbedienza ovviamente ci causerà inevitabilmente del dolore e la nostra vita cadrà in un baratro psicoemotivo. Perché? Perché, come abbiamo visto, l'obbedienza ci causa del bene e la disobbedienza ci causa del dolore. Possiamo anche dire che chi ha passato lo scotto della disobbedienza sa cosa vuol dire. Quanti di noi conoscono persone, oppure l'hanno sperimentato di prima persona, conoscono persone che hanno fatto un certo tipo di vita e dopo, o che sono diventati cristiani o che hanno fatto altri percorsi e si sono redenti, se vogliamo dirlo così, dal stile di vita che facevano, quanti hanno detto: chi me l'ha fatta fare? Pensavo che... quanti dolori potevo evitarmi? Me l'avevano detto! Ma sai, a tutti quanti succede questa roba. Lo sapevo che andava a finire così, ma se lo sapevo, perché l'ho fatto? Perché la disobbedienza è innata nella nostra persona. Quindi tutti sappiamo che questa situazione ci porta sempre del dolore. La disobbedienza è l'antitesi dell'obbedienza, come la paura è l'antitesi della fede, è la stessa cosa. Obbedienza, prosperità, sicurezza, benedizione e quant'altro, beneficio; disobbedienza, dolore, sofferenza, morte. Vediamo inizialmente da dove è iniziato proprio tutto a livello primordiale. Genesi 3. Nel capitolo della Genesi, al capitolo 3 in questo caso, nel libro della Genesi al capitolo 3, abbiamo il primo totale riscontro di disobbedienza umana. Ed è lì che è nato tutto, attraverso la vita dei nostri progenitori, Adamo ed Eva. E che ci hanno messo tutti nei problemi, ovviamente. I quali, ovviamente, cosa è successo? Non tennero in considerazione di obbedire a Dio e, pensando di fare e gestire secondo il loro uso e consumo, pensavano di farla franca. Sappiamo come è andata a finire la storia, è per quello che ci troviamo qui tutti quanti in questa terra oggi. Dio non aveva chiesto molte cose ad Adamo ed Eva, non aveva chiesto cose gravose. Ed è la stessa cosa oggi, Dio non ci chiede cose pesanti. Pensiamo che Dio ci porti in una situazione talmente difficile che non possiamo attuarla. Ma non è vero, è una menzogna ed è un concetto mentale sbagliato. Dio non ci chiederà mai niente che non siamo capaci a fare. Ma quando ci chiederà qualcosa, ti garantisco che ce lo chiederà perché sa il campione e la campionessa che sei. Solo che tu non lo sai o ti sei dimenticato. Quando Dio chiamò Gedeone, vi ricordate la storia? Chiamò Gedeone e disse: uomo forte e valoroso. E lui si girò indietro perché pensava che ce l'aveva con qualcun altro. E poi cominciò le sue repliche, le sue scuse: ma no, ma io sono il più piccolo della mia famiglia è la più piccola di tutto il popolo, ma perché io non capisco niente, non valgo niente, non sono niente. La parafrasiamo così. E Dio sembra che abbia avuto il Signore un eccesso di fede, che lo guardava e diceva: beh, sì, in effetti è così, però lo voglio incoraggiare sto ragazzo. Sembra che abbia detto: dai, vedo comunque qualcosa di buono, perlomeno presumo che. A dire la verità, il nome Gideon era l'alter ego di tagliatore di boschi, uomo forte, uomo strutturato, uomo determinato. È che solo Gedeone si chiamava così, ma si era dimenticato chi era. Quindi quando Dio ci chiama e ci chiede di fare qualcosa, non lo fa per un eccesso di fede verso la tua vita o la mia, ma lo fa perché lui sa che siamo quelli e ci porta dove? Nella direzione giusta. Un allenatore cosa fa? Non è che dice: vai, questo qui lo squasso tutto, lo sconquasso, lo metto sotto solo per il gusto di portare la sua vita come la penso io. No, lui sa il potenziale che ha un atleta e quindi lo spinge non oltre i suoi limiti, ma dove ha i limiti. È importante questo. Ecco che molti atleti ringraziano, quando sono sul podio, i loro allenatori, perché tutto il popolo davanti, tutto il mondo li acclama, sono tutti sorridenti. Ma chi ha tribulato è quello alle sue spalle, l'allenatore, che ha detto: io sapevo il talento che aveva quest'uomo, questa donna, è per quello che è sul podio. Quindi quando Dio ci chiede di fare qualcosa, non ci chiede di fare l'inimmaginabile, l'impossibile, cose gravose. Ci chiede soltanto di fare le cose che sappiamo fare. Ad Adamo ed Eva cosa gli chiese? Una cosa semplicissima, almeno secondo il nostro punto di vista: non mangiare dell'albero del bene e del male, della conoscenza del bene e del male. Altrimenti che cosa ha detto? Morrai. Tecnicamente era una cosa molto semplice. È una piccola cosa, una cosa banale. E poi, con tutti gli alberi che c'erano, Ma scusa, ma fatti i fatti tuoi, Adamo, prendi quello che vuoi. Perché è proprio quello? Siamo pronti da capo. Non toccare questo, non guardare quello, tac. Eravamo una volta in un museo, anzi veramente stavamo passeggiando, eravamo a Bristol, stavamo passeggiando, c'è un grande museo, e abbiamo detto, così stavamo chiacchierando con delle persone, c'era mia moglie, c'erano altri, e c'erano dei fratelli, passiamo, parliamo di cose importanti, ad un certo punto diciamo, dai andiamo a vedere dentro il museo, bello, c'è il primo, i fratelli Wright, li conoscete, qualcuno li conosce, sono i fratelli che hanno ideato l'aereo. E in quel museo c'è l'aereo enorme dei fratelli Wright che tutti quanti hanno detto impossibile, loro oggi, a motivo che andiamo dentro quelle scatole che volano e a causa di quello che hanno ideato loro ci hanno creduto. Quindi è bello, andiamo a vedere il museo. Se non che andiamo dentro al museo, stavamo parlando di cose importanti, serie, tranquille, normali, adulte. Ad un certo punto arriviamo e c'era un cartello con scritto silenzio, fare silenzio. E dall'altra parte c'era un cartello, non ridere. A dire la verità non è che parlavamo tantissimo fuori, si parlavi una parola a te, ascoltavi 5 minuti di tu, parlava l'altro, facevi così. A un certo punto ci è venuto voglia di parlare tantissimo. E dici, ma non ti veniva da ridere fuori, che caspita ridi dentro? È proprio quello il punto. C'era proprio il cartello, non ridere. Perché non devo ridere al museo, scusa? E mi è scappato da ridere, a me e a tutti gli altri. È proprio contagioso. Non parlare. Oh, non c'era verso, non riuscivi a star zitto. E allora lì il Signore mi ha parlato e ha detto, guarda un po' sta storia, è esattamente quello che succede all'umanità. Quando c'è un divieto, bang. La disobbedienza primordiale viene fuori in tutta la sua violenza. Interessante. Non mi scappava da ridere prima, ma dopo sì. Perché? C'era scritto di non farlo. E quando ti dicono non farlo, a te ti viene proprio una voglia di farlo, che non capisci il perché. Ecco che Adamo dice, guarda, mangia tutto quello che vuoi, quello non lo tocchi. Non è che era diverso, era uguale. È importante sapere una cosa, nella traduzione originale della scrittura, ricordatevi che non è soltanto stata scritta, o perlomeno è stato scritto in ebraico, aramaico, ebraico e greco la scrittura, ma poi ci sono anche come posso chiamarle? C'è una cultura accadica dietro tutto questo che era molto ancestrale, molto prima della cultura ebraica, che va ad evidenziare e ancora altre, ma non stiamo lì a parlare di questo. Quindi dice la scrittura originale, dice che l'uomo, attenzione a quanto vi sto dicendo perché è fondamentale, l'uomo viene creato in Eden, ma non nel giardino. Viene creato fuori dal giardino. Poi Dio crea l'uomo, Adam, significa terra rossa. Lo prende e lo porta nel giardino. Lo prega, addirittura vai dentro nel giardino, dove c'è una siepe idilliaca che si chiama Zinar, che significa protezione, cura. Lo mette nel giardino. Gli dà quest'ordine, mangia tutto quello che vuoi, ma non fare questo. Questo, quell'albero non lo devi mangiare. A dire la verità, noi non sappiamo quanto tempo sia passato, ma si presume che l'uomo peccò lo stesso giorno che fu creato. Pronti via. Tu dici, quando ha peccato? Nel mezzogiorno, o nel primo pomeriggio, o verso sera? O all'alba? Non c'era l'ora, non c'era il tempo. Nel mondo spirituale non esiste il tempo. Quindi non sappiamo bene. Ideologicamente tutti i teologi sono concordi che l'uomo viene creato e lo stesso giorno che viene creato pecca, trasgredisce e commette alto tradimento. Quindi non resistette neppure un giorno. A motivo di cosa? Non lo fare. E subito verso di là. Neanche un giorno resistette. La parola originale, e poi vogliamo vedere alcune cose che sono importanti, dice che la donna che comincia ad avere un colloquio o un dialogo con il serpente del campo. Il serpente del campo era fuori dal giardino, quindi la donna tecnicamente andava fuori a farsi le sue passeggiate fuori dalla protezione, nella disobbedienza, e andava a dialogare con un animale del campo. Non era nel giardino. E l'ha sedotta. E qui ha avuto anche modo di sedurre il marito. Quando Dio confronta Adamo ed Eva, e al capitolo 3, versetto 12, dice: la donna che tu mi hai dato accanto, che tu mi hai messo accanto, mi ha dato dell'albero che, e io ne ho mangiato. La parola ho mangiato, la parola originale ho mangiato, è un verbo inconiugabile che rappresenta presente, futuro, passato, passato, futuro e presente in un'unica, in un unico cerchio. Quindi non riesci a tradurre la parola in una metrica logica, ma tecnicamente significa: Adamo disse a Dio, quando lo confrontò: Adamo, hai mangiato di questo, hai fatto quello, è successo quest'altro. Ha detto: io non c'entro. La donna che mi hai dato me l'ha fatto fare. Ma lui avrebbe detto: ne ho mangiato significa, ne ho mangiato, ne avrei mangiato e ne mangerò ancora ogni qualvolta me ne capita l'occasione. Ne ho mangiato, ne mangerò e ne mangerei ancora ogni qualvolta che mi ne capita l'occasione. In altre parole, disobbedienza allo stato puro, tridimensionale, passato, presente e futuro. La disobbedienza è innata nell'essere umano. Ecco che la nostra disobbedienza deve essere assolutamente assorbita dalla deità divina, mettendoci sotto la sua copertura per obbedire alla sua parola, per farci del bene. Perché non mi risulta che l'obbedienza, la disobbedienza, perdonatemi, dell'uomo e della donna ha creato tanto bene. Anzi, a motivo di quello tutto il mondo ci è andato di mezzo, tutto il globo. Quindi era esattamente quello: ne ho mangiato, ne mangerei, ne mangerò ancora ogni qualvolta mi si presenta la possibilità o l'opportunità. Egli si giudicò quindi giustamente trasgressore. Adamo, l'uomo, il primo uomo, si dichiarò giustamente trasgressore. Quello divieto, quella proibizione è stato motivo della sua disobbedienza primordiale. Probabilmente se avesse obbedito le cose sarebbero andate totalmente differentemente differenti da come lo stiamo vedendo oggi. Ma qual è la natura dell'uomo? Ostinatezza, cuore duro o durezza di cuore, ribellione. Si dice addirittura che Adamo ed Eva vennero creati nell'Eden, nel giardino, cioè scusate, nell'Eden, nella Terra Rossa, e poi vengono introdotti per essere esattamente curati, protetti, aiutati, benedetti, prosperati. Non mi risulta che non c'era prosperità lì, c'era oro, diamanti, pietre preziose, c'era di tutto, c'era un benessere straordinario. E l'uomo che cosa si andò a concentrare? Sull'albero. Dove si andrò a concentrare? Sulla disobbedienza. Voglio quello. In Genesi 4:1-7 abbiamo invece un altro esempio di obbedienza e di disobbedienza. Vi ricordate? Caino e Abele vengono scacciati, Adamo ed Eva vengono scacciati perché dopo che hanno disobbedito hanno commesso altro tradimento. Dio non può relazionarsi con la nostra disobbedienza, ma ci vuole aiutare, tanto che nello stesso qual tempo, quando Adamo ed Eva videro che erano nudi e se ne vergognarono, vuol dire che la gloria di Dio non li copriva più. Loro videro la loro meschinità, la loro trasgressione. E quindi che accadde? Che Dio non poteva più relazionarsi con quella situazione lì, ma dovette portarli fuori, ma nello stesso tempo li aiutò, tanto che li coprì, lo ricoperse, prendendo la pelle degli animali. Non voleva che diventassero, che se fossero mandati via nudi, non voleva esporli ad infamia e a vergogna. Guardate che Dio abbiamo, meraviglioso. Dio non ci mette in posizioni di scomodo. Dio ci ama e vuole il meglio per noi. Non ci porta in una situazione di ridicolo. Anche quando pecchiamo, Lui è un papà, è un amore straordinario che ci vuole prendere, proteggere, curare, aiutare e portare nella direzione giusta. Quindi accade esattamente questo. Adamo ed Eva fanno due figli, Caino e Abele. Questo lo troviamo esattamente in Genesi al capitolo 4. Attraverso la prosperità di Dio, loro iniziano una nuova famiglia in una nuova dimensione. Abele, conforme al sacrificio che Dio chiede, porta la sua offerta, ma anche Caino lo fa. Caino era un allevatore, Abele era un allevatore, Caino era un agricoltore, giusto? Quindi uno allevava le bestie, l'altro coltivava la verdura e le cose della terra. Molto bene. Ad un certo punto, Caino e Abele portano i primi frutti davanti a Dio. Lo porta Caino, lo porta Abele. Nella stessa misura, non mi dice che Caino porta i meloni bacati o le angurie a metà o le mele già mangiate. Non mi risulta. Dice che Caino e Abele portano i primi frutti al Signore. Solo che accade che Dio accetta l'offerta di Abele, ma non quella di Caino. Perché? A motivo di cosa? Il punto è che si presentarono al Signore tutte e due, ma in via diverse. In altre parole, l'uno lo fece secondo i criteri, i principi e gli ordinamenti del Signore, e l'altro lo fece secondo come gli veniva in mente. Della serie, ma l'importante è il Signore che guarda il cuore, mica peraltro. Sì, certo, però posso anche fare così, non è un problema. Ecco che Caino volle fare di testa sua e pensò di essere comunque approvato secondo o attraverso i metodi del suo criterio di ragionare, del suo modo di ragionare, e non attraverso le istruzioni del Signore. Segnatevi questo: non possiamo incontrare Dio secondo i nostri modi di vedere. Non possiamo incontrare Dio secondo i nostri modi di vedere. Caino si presentò davanti a Dio come gli veniva a lui, come gli è venuto, come gli pareva, come pensava meglio fare, e Dio non l'accettò. Quindi non possiamo incontrare Dio secondo i nostri modi di vedere. Solo perché facciamo quello che Dio ci ha chiesto non significa che abbiamo obbedito. Solo perché facciamo quello che Dio ci ha chiesto non significa che abbiamo obbedito, se non lo abbiamo fatto come lo ha richiesto. Ve lo dico tutto insieme. Non possiamo incontrare Dio secondo i nostri modi di vedere. Solo perché facciamo quello che Dio ci ha chiesto non significa che abbiamo obbedito, se non abbiamo fatto come lo ha richiesto. Molti di noi pensano che basta fare qualcosa e farla col cuore. È per quello che ti sto dicendo. Quando diventiamo cristiani, il cervello funziona ancora. E se Dio ci dice di fare questo e quello, non possiamo dire, come alcune persone possono dire all'interno del globo del cristianesimo, ma il Signore guarda il cuore. Certo che lo guarda, ma guarda anche come lo fai. Perché se ci chiede di fare una cosa e io la faccio secondo il mio modo di vedere, allora c'è qualche disfunzionalità in merito. Segnatevi ancora questo. Prego. Certo, solo perché facciamo quello che Dio ci ha chiesto non significa che abbiamo obbedito, se non lo abbiamo fatto come lo ha richiesto. Prego. Se non lo abbiamo fatto come lo ha richiesto. Un altro punto importante: Dio non premia l'impegno. Dio non premia l'impegno di una persona che fa quello che può. Ne benedice l'obbedienza, sempre. Obbedienza, provvidenza. Disobbedienza, conseguenza. Sempre. Dio non premia l'impegno di una persona che fa quello che può, ma ne benedice l'obbedienza, che ovviamente è il camminare secondo le sue regole e non le nostre. Nessuno può ricevere nulla dal Signore se disobbedisce deliberatamente alla parola. Io non posso dire: Signore, benedici questa cosa che non sto facendo, ma proteggimi, benedicimi, aiutami. Io sono un trasgressore. Il bello è che Dio non si muove nei nostri confronti. Non è che dice: ah, adesso a Gabriele segnala questa perché gliela facciamo pagare. Anche tu, oh Michele, guarda che mi sei di testimone, hai visto cosa ha detto questo? Hai visto cosa vuole fare? Adesso qui facciamo una bella storia, gliela facciamo pagare. Dio non fa così. È che il diavolo è lì pronto a dire: hai capito questo? Bene, va bene. Adesso facciamo qualcosa noi, perché il punto è questo, che quando noi disobbediamo, anzi vado in una direzione prima dall'altra parte, quando noi obbediamo diamo il permesso legale a Dio di intervenire nella nostra vita. Quando noi disobbediamo diamo il diritto legale al Satana di portarci problemi. Ve lo ripeto? Bene. Aleo. Quando noi obbediamo diamo il permesso legale a Dio di benedire la nostra vita. L'obbedienza porta sempre provvidenza. La disobbedienza porta sempre conseguenza. Quindi, ripeto nuovamente, quando noi obbediamo a Dio, diamo a Dio stesso il permesso legale di benedire la nostra vita. Perché non può far diversamente, è inevitabile. La vita stessa si mette tutti i pianeti, tutte le costellazioni, tutti gli universi non possono far altro che abbassare la guardia e essere aperti alla nostra vita, perché stiamo obbedendo. Ma quando disobbediamo, la disobbedienza dà il diritto legale al Satana di crearci problemi. Ta-tan. Caspita, dici, questa come fine della serata, però funziona, purtroppo è così. In altre parole, quando noi non disobbediamo, non è che Dio dice: ah, adesso questa, no, è che il diavolo dice: bene, perché lui vede l'ora, non che non vede l'ora, lui vede l'ora, che un figlio di Dio trasgredisca per crearci problemi nella vita. Perché accusa costantemente le nostre vite, dice: ma non aveva stato buttato giù l'atto accusatore? Sì, certo, davanti al cielo, davanti a Dio, ma lui ci accusa a prescindere, continuamente. E, guarda caso, sguinzaglierà una serie di demoni che ci creeranno problemi nella vita. Perché? Perché abbiamo trasgredito, perché abbiamo disobbedito, non siamo stati all'ordine di Dio. Non Dio ci fa del male, assolutamente. Ecco che Dio non premia il nostro impegno. Dai, lo faccio come mi viene. No. Oh Signore, guarda, tu sai che non riesco a comprendere questo, che non è vero. Non riesco a vedere questo, che non è vero. Sono giustificazioni. E lo faccio come dai, è giusto perché tu mi premi il mio cuore. No, Dio non premia il nostro cuore, Dio premia la nostra obbedienza. E non c'è assoluta negoziazione in merito. Un'altra cosa importante, la sola possibilità che abbiamo per misurare realmente il nostro amore per Dio è solo ed esclusivamente attraverso la nostra obbedienza alla sua parola. Sempre. Fa male? Lo so, ma fa tanto bene. Mia madre mi diceva: ricordati figliolo, il medico pietoso fa la piaga verminosa. Quindi, certo, la sola possibilità che abbiamo di misurare realmente l'amore che abbiamo per Dio è solo e sempre attraverso la nostra obbedienza. Ricordiamo che l'amore non è egoismo, ma è altruismo. E una cosa importante, e questo è abbastanza chiaro, è come in un matrimonio, in una relazione sentimentale. L'amore non sarà mai misurato nella quantità di parole che diremo, ma nella qualità delle azioni che faremo. sempre. Riuscite a comprendere questo? L'amore non è commisurato nella quantità di parole, ma nella qualità delle azioni. Non posso dire ti amo e poi faccio quello che voglio. Non posso dire ti amo. Ti amo Signore vuol dire che Dio mi chiede di fare quello che è scritto. Non ti amo alla carlona come mi viene. È molto importante questo. Ecco che tutte queste cose devono assolutamente aiutarci a portare una metrica di vittoria nella nostra vita e di qualitativamente, spiritualmente qualitativa. Ecco, è fondamentale tutto questo. La sola possibilità che abbiamo di misurare la nostra amore di Dio è la obbedienza. Vorrei portarvi ad analizzare queste due parole molto discusse, fraintese. Ti amo perché ho bisogno di te, o ho bisogno di te perché ti amo? Ti amo perché ho bisogno di te, o ho bisogno di te perché ti amo? Ho bisogno di te perché ti amo, o ti amo perché ho bisogno di te? Secondo voi? Ta-tan. Ho bisogno di te perché ti amo, siete tutti d'accordo? O ti amo perché ho bisogno di te? La seconda senza alcun ombra di dubbio. L'atteggiamento che abbiamo nei confronti dell'obbedienza manifesterà la nostra maturità o immaturità. Ve lo ripeto. L'atteggiamento che abbiamo nei confronti dell'obbedienza manifesterà la nostra maturità o la nostra immaturità. In altre parole, la nostra attitudine sempre determinerà la nostra altitudine. Sempre. L'atteggiamento che abbiamo nei confronti dell'obbedienza manifesterà la nostra maturità o immaturità. La nostra attitudine sempre manifesterà la nostra altitudine. Romani 6,16. Non sapete che a chiunque vi offrite come servi per obbedirgli siete servi di colui al quale obbedite? O del peccato per la morte o dell'obbedienza per la giustizia? Paolo scriveva questo. Ecco che Caino portò a Dio quello che a lui gli passò per la testa. Dice, ma sì, non è... Allora uno dice, ma cosa doveva portare a Caino a Dio? Lo vedremo in questo caso nel patto di sangue. Caino avrebbe dovuto portare un sacrificio. Non mi risulta che nel Vecchio Testamento, quando c'era il tabernacolo di Mosè nel deserto, che faremo, che è bellissimo, non mi risulta che sul braciere dei sacrifici c'erano meloni, anguri e mele. Non so, non mi risulta. A spanne, eh? Era vegano. Ma c'era animali, spargimento di sangue e carne alla brace e fumo che saliva al Signore, che dice... Il fumo che saliva alle narici di Dio era il profumo di odor soave, perché erano sacrifici di obbedienza. Non c'era l'insalata, non c'era la rucola, non c'erano i pomodori e le patate, non c'erano. Quindi cosa avrebbe dovuto fare questo Caino? Avrebbe dovuto portare un sacrificio di animale. E guarda caso Dio ha sacrificato un animale, non ha scuoiato un melone. Non ha tirato via l'interno dell'anguria, gli ha fatto tre buchi o quattro, cinque, uno nella testa, due nelle braccia e due nei piedi, e sono andati coperti della scorza dell'anguria. Sono stati coperti dalla pelle dell'animale. Dio stesso ha sacrificato un animale, non un'anguria o un'insalata, una cicoria, e l'avrebbe messo in ridicolo l'uomo, insomma, eh? Ecco che Caino avrebbe dovuto presentarsi davanti a Dio secondo l'ordine del sacrificio, ma lui non lo fece. Lui disse, ma Signore, è il mio cuore, io ti do il mio cuore, ma il resto è mio. Io ti do il mio cuore, ma faccio come mi viene. Io faccio come posso, come mi sento, come penso. Ma Dio non ha ha a che fare con la nostra cultura, tanto che la nostra cultura viene totalmente assorbita dalla cultura di Dio, divina. Non c'è più italiano, non c'è più greco, non c'è più americano, non c'è più neozelandese, non c'è più marchigiano, lombardo, c'è il cristiano, la cultura del regno di Dio, un popolo creato per suo, sotto il suo nome, con la sua bandiera. È una cultura diversa. Siamo tutti in Cristo, non c'è una nazionalità, siamo tutti uno in Cristo, non c'è più schiavo, non c'è più libero. Ecco che Caino si è presentato secondo il suo modo di vedere e di fare. A me pare bene di fare così, ma noi non siamo quelli che andiamo davanti a Dio col nostro modo di pensare. O dovremmo non essere così. Dio non ha detto, oh, guardate ragazzi, Caino e Abele, venite qua, siccome mi piacerebbe che fate qualche sacrificio ogni tanto, un qualche fioretto qui e lì, insomma, perché sai, essendo Dio qualcosa dovete farlo, non è che dovete stare qui a girovagare. Se nel caso ogni tanto mi portate qualche patata e qualche anguria, non è che mi dispiace. E nel caso, non so, qualche capretto, ma come viene, non stiamo lì mica. Tanto che Dio, il Signore, in uno dei profeti minori, ha detto, voi mi portate animali sacrificati difettosi, portalo al tuo governatore, vediamo se l'accetta. Quando andiamo al sindaco del paese, cosa gli portiamo? La mela mangiata? O gli portiamo il regalo che abbiamo a casa di riciclo? Andiamo con... E perché davanti a Dio? Ma tanto Dio, a Dio basta il cuore. No, a Dio basta l'obbedienza, perché quando noi obbediamo creiamo provvidenza, sempre. Ecco che l'uno è stato accettato e l'altro no. Riuscite a comprendere questo? La parola obbedienza e sottomissione significa dare per, offrire per, operare per. La parola obbedienza e sottomissione significa dare per, offrire per, operare per. In altre parole, servizio, servire o servo. Dare per, offrire per, operare per. Totalmente l'antitesi di avere per, ottenere per, ricevere per. L'egoismo dell'uomo è mio. Cosa dice il bambino appena comincia a parlare? Forse bypassa persino il nome mamma e dice è mio. Poi mamma viene dopo magari o dentro, però è mio e no è mio. Questa è l'indole dell'uomo, dell'essere umano. Quindi obbedienza e sottomissione, dare per, offrire per, operare per, l'antitesi di avere per, ottenere per, ricevere per. Nessuna negoziazione, nessun compromesso, nessun patteggiamento. Importante, a distanza di 6.000 anni dall'entrata in scena dell'uomo, oggi, come ieri, gli stessi principi funzionano nella Chiesa. Non è mai cambiato niente. Semplicemente perché la nostra società a livello planetario è fuori bolla, è esattamente fuori controllo, non c'è più niente da fare. E vorremmo essere molto attenti a questo, perché ci sono cose che ci stanno provocando del dolore, della sofferenza, e noi vogliamo capire anche il perché, i meccanismi che animano tutte queste cose strane, distruttive e quant'altro. Io non ho ancora capito per quale motivo non viene detto al telegiornale che il signor Peppino e la signora Maria fanno il 65esimo anniversario del matrimonio, festeggiando tutta l'Italia, e dobbiamo invece andare a cercare di capire l'altro flirt di Belen. Non l'ho capito. E non ci interessa. Ma la società va in quella direzione. Ci sono cose che la nostra società sta dando per scontate e non lo sono per niente. Non ci interessano i flirt di Belen, non ci interessa il grande fratello, che possiamo anche chiamarlo con un altro nome molto vicino a Ello. Non ci interessano l'isola dei famosi, non ci interessano quelle stupidate, perché sono letteralmente schifezze della carne, non ci interessano, ci fanno solo del danno, ci compromettono la mente, ci confondono. Invece dovrebbe essere la nostra società una società che porta sani principi, sani valori. Avete visto, non lo guardo quasi neanche più, perché solo le notizie di base eventualmente per sapere alcune cose, ma e poi stop. E mi dedico più, se devo mangiare, a guardare i quattro ristoranti, che va meglio, e, o qualsiasi cosa del genere. Ma i telegiornali sono cronaca nera, cronaca nera, cronaca nera, cronaca rosa, cronaca rosa, cronaca rosa. Ma chi se ne frega? Loro non sono contenti se non ci sono morti ammazzati, se non ci sono tragedie, se non ci sono brutte situazioni, se non c'è quello che tradisce quell'altra, se non c'è quell'altro che si droga, il ministro che... Ma tutte cose che non ci interessano. Loro fanno audience con questo. E perché lo fanno? Perché siamo tutti purtroppo in una società di disobbedienza, di fuori dalle regole. Beautiful ha insegnato ai telespettatori a tradire, a mentire, a rubare. Quante puntate hanno fatto di Beautiful? Forse l'ultima puntata finisce all'inferno, sicuro. Cioè, hanno insegnato quella roba lì. Cosa stanno insegnando le persone? Cosa fanno vedere? Le cose più assurde, semplicemente perché? Perché gli stessi criteri che animano l'uomo dei 6.000 anni fa lo stanno animando ancora oggi nella Chiesa, cioè in questa società, cioè trasgressione, disobbedienza, mancanza di ordine, mancanza di regole. Non possiamo mercanteggiare con Dio, non possiamo negoziare l'obbedienza, non lo possiamo fare. E questo è un master proprio importante. Mercanteggiare con Dio è un problema, ed è un problema gravissimo. Non si mercanteggia, non si baratta con Dio, non si negozia, si obbedisce. Perché Dio non baratta qualcosa con noi, non quadra il cerchio e non cerchia il quadrato. La geometria per Dio è quella, e quella rimane, eppure per noi. Ecco che non deve esserci negoziazione, non ci deve essere baratto. Anche se nella era neotestamentaria ci sono stati dei danni, delle situazioni, noi vogliamo come Chiesa avere memoria tutto quello che è successo e portare avanti un processo. Molte persone dicono: dobbiamo tornare indietro come Chiesa. Assolutamente no, dobbiamo andare avanti come Chiesa. C'è stato un inizio e c'è un processo di continuazione. Ecco che non ci sono scorciatoie, non c'è negoziazione assoluta, c'è una insegna nella strada di Dio che ha a che fare con ordine, pulizia, decoro, onore. Non c'è spazio per altre cose. Riuscite a comprendere? È molto importante questo, non deve esserci spazio per mercanteggiare o negoziare le regole di Dio, perché sono regole divine, che guarda caso non è che sono regole prese e buttate lì giusto perché doveva dire qualcosa, non aveva bisogno di riempire degli spazi. Le ha messe, indovina perché? Perché dice: beh, almeno le metto perché almeno mi fa piacere. No, le ha messe per il nostro beneficio, perché fa bene a noi. Quindi non si mercanteggia, non si negozia assolutamente. L'ultima cosa, questa è una cosa molto molto funny ed è successa, eravamo io, Kevin e Joy e mia moglie, eravamo in Croazia anni fa e noi, Kevin non so quanti anni aveva, forse aveva 20 anni, una cosa di questo tipo, e c'erano delle bancarelle che vendevano cose. Ad un certo punto io avevo bisogno, non mi ricordo, su un borsello da cintura, una cintura, non me lo ricordo. Vado lì e dice: ah, costa tot. Dai, costa tot, ma stai scherzando? Cioè, sai, hai presente quelli che ti vendono la roba sulla strada? Dici: no, ma da quanto? No, dai, questo, allora ti do questo. Mercanteggiavamo. E sono arrivato a spuntare un prezzo di 10 rotti euro in meno. E Kevin era lì. E fa: ma come mai papà ha detto? No, perché ti spiego, qui non devi dare retta a questi qua, loro ti sparano un prezzo e tu invece devi contrattare, devi mercanteggiare, devi gestire e devi tirare il prezzo assolutamente. Andiamo in un'altra, mia moglie c'era un'altra cosa, fa: no, ma qui tira. A un certo punto arriviamo in un'area di questa città caratteristica, variopinta, pittoresca. C'è un negozio, andiamo dentro che... e c'erano tutti i bei vestiti. E Kevin si ferma e dice, quanto costa questo? Fa, questo costa 200 euro. E sì, 200 euro. Ciao, dai. No, fa 200. No, fa, sì, figurati. Fa. Perché gli ho detto, guarda che devi mercanteggiare, Kevin. E io dicevo, no, Kevin, no. Dai, facciamo 70, non se ne parla più. guarda che è un negozio, non è il bancarella del mercato. E lui mercanteggiava. Ma ci sono cose che sono importanti perché ti fanno capire davvero il valore delle situazioni. Ad esempio, in quel momento Dio mi parlò e mi disse, vedi come fanno alcuni miei figli? Mercanteggiano le cose preziose. Perché non stiamo parlando del bancarella, del tizio Caio che vende le cose a 10 euro ma poi sono due fondamentalmente, devi contrattare. E stiamo parlando di un negozio che aveva cose firmate e che era quello il prezzo. E lui diceva, no, ma se vai, 100, 200, dai, facciamo 70, non se ne parla più. E quella, ma no, 65. E Dio mi ha parlato, ha detto, vedi, ci sono alcuni miei figli che, da quella storia mi è venuta questa, dice, alcuni miei figli mercanteggiano le mie cose preziose, non deve succedere. Ecco che con Dio non si mercanteggia, non c'è spazio per benedizione alcuna, se non obbediamo alla sua parola, ai suoi principi e alle sue leggi. Cari, io voglio finire qui stasera, spero, mi auguro che sia stato tutto abbastanza chiaro, tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. Grazie di esserci stati. Per alleggerire ovviamente tutto questo corso, domani non tocca a me, ma c'è mia moglie che porterà un bellissimo corso anche lei, e sarà bellissimo, sarà straordinario. E noi invece quest'ultima parte la faremo al mese di novembre, quindi concluderemo con obbedienza come stile di vita al mese di novembre per le date che abbiamo stabilito, che avete nel vostro calendario.